slide sul punto della motivazione della sentenza Van Gend che riguarda la competenza, non ve lo sto a leggere perché è lungo, ma per quando studiate dateci un'occhiata. Vedete, il governo olandese e il governo belga contestano la competenza della Corte e lo contestano esattamente dicendo queste sono questioni di diritto interno, cioè se le norme interne sono adeguati agli obblighi internazionali è una questione di diritto interno, va risolto con gli strumenti costituzionali del singolo paese, salvo poi le norme del trattato che riguardano la procedura di infrazione. E la Corte risponde: non è così, perché comunque stiamo parlando dell'interpretazione del trattato e la questione che non mi riguarda è la questione interna, a me interessa l'interpretazione delle norme comunitarie. Dopodiché veda il giudice che applicazione fare. Questo veda il giudice che applicazione fare in realtà non è esattamente quello che segue nella sentenza, perché la sentenza Van Gend è rivoluzionaria anche per un altro motivo ben più importante. Ed è il motivo che riguarda gli effetti delle norme comunitarie. Allora, l'altro mercoledì vi ho introdotto la fondamentale differenza tra direttive e regolamenti, dicendo che le direttive sono rivolte agli stati che le attuano. Beh, però insomma. Mentre i regolamenti no. Torno subito. I regolamenti, come caratteristica dell'atto, sono direttamente applicabili. Questo è quello che ci diceva il trattato e quello che ci dice tutt'oggi il trattato. È una differenza di tipologia degli atti. E il trattato dice anche dove si possono usare i regolamenti e dove si possono usare le direttive o dove è libera la scelta tra i due strumenti. Ma sono due strumenti che hanno differenze tipologiche, proprio di tipo, fondamentali. Le direttive sono una fissazione di obiettivi che lasciano gli stati liberi di scegliere la strumentazione giuridica, le forme e le procedure e anche altre modalità di attuazione. I regolamenti no, i regolamenti invece sono direttamente applicabili, per cui saltano gli stati non hanno nulla da fare per i regolamenti se non applicarli e i regolamenti di conseguenza toccano anche gli individui, nel senso che si rivolgono anche ai cittadini. I cittadini trovano nei regolamenti la fonte dei loro diritti e dei loro obblighi. Questa è la differenza che riguarda la tipologia degli atti. Che cosa aggiunge la sentenza Van Gend? La prima questione dice, questo è un vecchio appunto che avevo fatto per un corso e che tutto sommato può essere una traccia di lettura della Van Gend e della sentenza successiva della Koster-Enel. La prima questione, quello in blu e in maiuscolo, e riguarda il testo, esattamente il testo della sentenza. La prima questione consiste nello stabilire se l'articolo 12 del trattato, un articolo del trattato, abbia efficacia immediata, questa è l'espressione importante, negli ordinamenti interni dei Stati membri, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare. Ora, questa è la domanda che si pone, cioè il problema che si pone. Il trattato può avere una efficacia immediata negli ordinamenti? Nel senso di essere direttamente rivendicato dai cittadini, applicato ai cittadini? Rispetto allo schema, diciamo, internazionalistico, la risposta sarebbe ma certamente no. E invece vediamo che cosa dice la Corte. L'articolo 12, giusto perché lo sappiate, diceva: gli Stati membri si astengono da introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione. Questa è la norma del trattato. Allora la Corte si pone questo problema: il cittadino può rivendicare il rispetto di questa norma? Ossia, questa norma ha una efficacia nei confronti del cittadino? Dice la Corte: per accertare se le disposizioni di un trattato internazionale abbiano tale valore, si deve avere riguardo allo spirito, alla struttura e al tenore di esso. Lo scopo del trattato, cioè l'instaurazione di un mercato comune, il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra stati contraenti. Ecco qual è il problema. Questo non è un normale trattato internazionale che vincola gli stati. È un trattato che, istituendo un mercato regolato, incide direttamente sui cittadini. È conformato nel preambolo, va bene. I cittadini della comunità collaborano attraverso il Parlamento, queste sono tutte un po' chiacchiere, non sono argomenti molto importanti. L'argomento importante è questo. Oltre a ciò, la funzione attribuita alla Corte di Giustizia dell'articolo 177, funzione il cui scopo è di garantire l'uniforme interpretazione del trattato da parte dei giudici nazionali, costituisce la riprova del fatto che gli Stati hanno riconosciuto al diritto comunitario un'autorità tale da poter essere fatto valere dai loro cittadini davanti a detti giudici. Quindi il trattato non è un trattato internazionale e basta, può essere rivendicato dai cittadini davanti ai giudici nazionali. Questa è una famosa espressione che è stata citata alcuni milioni di volte. La comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere. Vi ricordate il mio modellino, le organizzazioni, lo Stato, le organizzazioni internazionali e gli enti infraregionali, dicendo la nostra tipologia di organizzazione politica si basa sullo Stato e delle forme di organizzazione derivate dallo Stato, l'organizzazione internazionale oppure gli enti derivati, ma la sovranità sta negli Stati. Dice la Corte, la comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere. Cioè non sta in questo modello, nel campo del diritto internazionale, al favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini. Un ordinamento di nuovo genere vuol dire che non si schiaccia sul modello dell'organizzazione internazionale. E perché non si schiaccia su quel modello? Perché lo Stato rinuncia a un pezzetto della sua sovranità e il trattato si applica anche direttamente ai cittadini, per cui noi siamo soggetti del trattato, soggetti giuridici. Il trattato può essere applicato a noi. Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce a loro dei diritti soggettivi. Questa è nuovamente poesia giuridica, nel senso che chi ha scritto questa sentenza aveva un passo di notevole respiro istituzionale. Se tu istituisci una comunità di nuovo genere e questa comunità può imporre obblighi ai cittadini direttamente tramite regolamenti, per esempio, allora così come attribuisce obblighi, attribuisce anche diritti, anche perché sennò la gente non la vorrebbe. È una comunità giuridica che parla direttamente ai cittadini e conferisce loro dei diritti, oltre che imporli degli obblighi. Si deve ritenere che questi diritti soggettivi sussistano non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli Stati membri e alle loro istituzioni. Chissà se prendiamo queste slide. Sì. Vabbè, ma qua ci racconta tutta la storia e la sentenza in sostanza. Bene. Perché è così importante questa sentenza? Vedete, è davvero... Oddio, cosa ho fatto? È davvero importante perché introduce l'idea che laddove il trattato parla di regolamenti che hanno effetto diretto, che sono direttamente applicabili, non ha posto un limite alla diretta applicabilità di altre norme. Non è detto che soltanto i regolamenti, perché lo dice il trattato, siano direttamente applicabili. Il trattato stesso può produrre norme direttamente applicabili. Questa è la slide di prima, no? Questo è un altro passo interessante. Va rilevato che l'articolo 9 del trattato, secondo la quale sancisce un principio fondamentale, il divieto di dazi e tasse. Cioè abbiamo un principio di trattato che consiste in un divieto. Vi chiederete perché è così importante? Ma per il semplice fatto che i divieti non hanno bisogno di norme di attuazione, salvo che non ci sia da specificare che cosa è vietato. Se metto un cartello vietato fumare, non ho molto da aggiungere. Il divieto è di per sé autoapplicativo. Il disposto dell'articolo 12 pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in un obbligo non già di fare, bensì di non fare. A questo obbligo non fa riscontro alcuna facoltà degli Stati di subordinare l'efficacia all'emanazione di un provvedimento di diritto interno. Quindi, è un obbligo di non fare che si può attuare semplicemente non facendo. Se avesse posto un obbligo di fare, ovviamente questo implicava che gli Stati erano tenuti a produrre qualcosa. Ma l'obbligo di non fare significa divieto, e divieto non ha bisogno di norme di attuazione. A questo obbligo non fa riscontro alcuna facoltà degli Stati di subordinare l'efficacia all'emanazione di un provvedimento di diritto interno. È un obbligo che opera immediatamente perché è chiaro e incondizionato. Questa è un'endiadi che poi verrà ripetuta, di cui dobbiamo adesso occuparci. Il divieto dell'articolo 12, il divieto di imporre dazi, è per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente gli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri e i loro amministrati. Per cui è una norma che ha la potenzialità di essere direttamente applicabile. È una rivoluzione se pensate che lo stesso trattato ancora oggi distingue i regolamenti perché sono direttamente applicabili da altre norme. Qua si dice che perfino la norma del trattato è direttamente applicabile, per semplice fatto che un divieto non è condizionato, non richiede attività implementativa degli Stati, opera direttamente, ha il formato giuridico per essere direttamente applicato e di conseguenza il cittadino lo può rivendicare, l'applicazione di questo divieto la può applicare direttamente. Qui si passa a un'altra sentenza che è la sentenza Costa, uffa, che è una sentenza del 64, la Bangenden Laws è del 63, dell'anno precedente, è una sentenza data nei confronti dell'Italia. Costa Enel è una causa molto importante sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, e come vedete è molto lunga e non ve la starò a leggere, ma questa sentenza che poi conferma questa grossa innovazione. Questa grossa innovazione ci dice che noi dobbiamo distinguere due fenomeni: la diretta applicabilità, che costituisce una caratteristica del tipo atto, regolamento. Dall'effetto diretto che non si riferisce invece al tipo atto, ma a tipo norma, al tipo di norma, al tipo di atto. È una contrapposizione tra atto e norma. Ci sono degli atti che hanno la caratteristica per trattato di essere immediatamente applicabili all'interno dell'ordinamento, senza interposizione di nessuno. E questo riguarda alcuni atti. Però esistono delle norme che per le loro particolari caratteristiche, su cui dobbiamo un attimo parlare, hanno anche la caratteristica di avere un effetto diretto, cioè di essere direttamente applicabili nei rapporti tra i cittadini e da parte dei giudici nazionali. Capite? Questo anche se non appartengono a degli atti immediatamente applicabili. In linea di principio i trattati non sono immediatamente applicabili, le direttive non sono immediatamente applicabili. In linea di principio solo i regolamenti sono direttamente applicabili, però non sempre è vero che i regolamenti sono direttamente applicabili, perché esistono in natura, nel corpo normativo esistente, esistono dei regolamenti che sono dei regolamenti di principio. Sono dei regolamenti quadro che stabiliscono soltanto le direttive generali, non devo usare la parola direttive, le indicazioni generali, le norme generali, e poi attendono di essere attuati da altri regolamenti, da altri atti anche nazionali. Per cui teoricamente, perché parliamo di tipi di atti, il regolamento ha immediata applicabilità. Praticamente capita di avere dei regolamenti che non hanno la tessitura normativa sufficiente per essere direttamente applicabili, perché se io dico che l'applicazione di questa norma è soggetta a una precisazione della Commissione che ci dica che tipologie di sostanze sono vietate, è chiaro che quella norma non è immediatamente applicabile, perché attende l'atto della Commissione e la decisione che specifica le sostanze a cui si applica, un esempio qualsiasi. Per cui lo stesso regolamento può dire: io non ho delle norme sufficienti ad essere immediatamente applicabili, ma rinvio ad atti di attuazione. Invece abbiamo degli atti che per tipologia non avrebbero immediata applicabilità, ma che sono dotati le loro norme, alcune delle loro norme, di effetti diretti. E questo effetto diretto non dipende dalla qualità dell'atto, anzi, ma dipende dalla qualità della norma. Questo è un passaggio piuttosto complicato. Tanto complicato che buona parte di coloro che si occupano di queste cose si muovono male, perché la distinzione disposizione-norma, atto disposizione-norma, è una distinzione che a voi vi è imposta il primo anno di università da me, che del diritto costituzionale ha un suo habitat normale, ma è abbastanza sconosciuta a buona parte degli operatori giuridici, perché non gliene importa, perché nella loro prassi non è rilevante, nella nostra prassi è rilevante e per il diritto comunitario è rilevantissima. Allora, prendiamo una direttiva qualsiasi, poniamo che ci sia una direttiva sul gessi, sui gessetti della lavagna, oddio non escluderei che ci sia, visto che c'è quella sui tosaerba e sui asciugacapelli, prendiamo quella sugli asciugacapelli. Me l'hanno raccontata perché io non ho molto pratica di asciugacapelli, non so perché. La direttiva sull'asciugacapelli fissa una serie di norme sulla sicurezza del prodotto per i consumatori. Dice come vanno etichettate, che misura di sicurezza, quali sono le emissioni di rumore massimo e così via. Poi alla fine c'è una norma che dice è vietato agli stati impedire la commercializzazione sul loro territorio dei prodotti che corrispondono alle norme, ai criteri definiti. Questa direttiva si rivolge agli stati. Magari dice agli stati: voi dovete creare un soggetto che si occupi della sicurezza degli asciugacapelli. Per cui gli stati sono tenuti, entro la data di scadenza fissata dalla direttiva, di emanare norme di attuazione. Queste norme di attuazione serviranno per i produttori nazionali per sapere se sono in regola. Vecchia normativa funzionava così, c'era un ente certificatore che diceva questo asciugacapelli corrisponde alle misure comunitarie. Le vecchie direttive sui prodotti erano fatte così, poi il sistema è stato ampiamente superato. Ammettiamo, a quell'epoca funzionava in queste maniere. Per cui lo Stato italiano dovrebbe stabilire se sono i comuni, le province, le regioni, un ente apposito, un'autorità garante, chi si occupa di controllare la corrispondenza del prototipo fornito dall'industria ai requisiti della direttiva. Se trova che questa corrispondenza c'è, ci mette il bollino e finalmente il produttore può inondare il mercato europeo con i suoi asciugacapelli. Chiaro? Fin qua la direttiva si comporta esattamente come una direttiva, cioè pone obiettivi, anche molto vincolanti, e affida allo Stato membro l'attuazione con la sua strumentazione giuridica, la sua amministrazione burocratica e così via. Però c'è un'ultima norma, quella che prima vi ipotizzavo, che vieta agli Stati membri di ostacolare la circolazione dei beni che corrispondono a questa direttiva. Questo che cosa significa? Che questo è un divieto. Questo è un divieto che non richiede nessuna attività d'attuazione degli Stati, perché opera anche laddove lo Stato non si sia attivato. Questo a noi è costato tantissimo, è stato proprio in termini di sviluppo economico, perché l'Italia magari non attuava in tempo la direttiva, i suoi produttori di conseguenza non riuscivano ad avere il bollino per commercializzare i loro prodotti, ma il giorno che la direttiva scadeva il nostro mercato era invaso dai prodotti degli altri paesi che erano più efficienti sul piano burocratico e che certificavano la conformità europea delle loro produzioni commerciali. L'Italia ha cercato di bloccare dicendo: io non ho attuato la direttiva, per cui nei miei confini non entrano questi prodotti, e la comunità ha detto no, perché questa norma ha effetto diretto, essendo precisa e incondizionata, può essere rivendicata direttamente dal privato, per cui il produttore tedesco di asciugacapelli ha il diritto di commercializzare in Italia, anche se l'Italia non ha attuato la direttiva. Nessuno glielo può opporre, perché lui fonda il suo diritto direttamente sulla direttiva comunitaria, non sulle norme di recepimento. Vi rendete conto di come questo sia rivoluzionario? È rivoluzionario per il semplice fatto che questo fa sì che l'effetto diretto sia da una parte un beneficio per il privato che può fondare il suo diritto direttamente sulla direttiva e non deve aspettare l'atto dello Stato. Dall'altro costituisce una sanzione per lo Stato. Lo Stato che non attua le direttive subisce la conseguenza della sua inadempienza, ma non può opporre la sua inadempienza. Per cui, nella logica della sentenza che vi citavo prima, della Van Gend, ci sono entrambi i vantaggi. C'è il vantaggio per il privato, che in questa comunità di nuovo tipo riesce ad avere i suoi diritti riconosciuti sempre dal diritto comunitario, sulla base del diritto comunitario. E dall'altro diventa uno strumento di pressione sugli stati perché tengono dei comportamenti adeguati ad applicare il diritto comunitario. I requisiti sono semplicemente dei requisiti, la triade che usa la Corte di Giustizia quando dice questa è una norma con effetto diretto, è una norma chiara, precisa e incondizionata. Questa è proprio la triade. Chiara e precisa non significa niente per un giurista, non ci sono norme chiare e precise, perché per quanto una norma sia chiara e precisa c'è sempre un caso che la mette in crisi, non c'è nulla di oscuro e impreciso nel divieto di fumare, no. Ma se uno le prende fuoco i pantaloni sta fumando, ma non credo che incida sul divieto, ci sono dei casi in cui il divieto si può non capire, no? Può essere non chiarissimo. Quello che pesa è il carattere incondizionato, cioè il fatto che l'applicazione di quella norma comunitaria non richieda, non sia condizionata, non richieda un atto di applicazione da parte dello Stato. Non ci sia discrezionalità dello Stato nell'applicare quella norma, in modo che quell'applicazione possa essere fatta direttamente dal giudice, ma questo è un principio, come dire, di diritto costituzionale, si chiama separazione dei poteri. Voi non potete chiedere a un giudice di applicare in via amministrativa una norma, di dettare un regolamento di applicazione di una norma giuridica. Il giudice può applicare soltanto le norme che hanno il formato dell'applicabilità in un giudizio. Siano formati in modo di non avere dubbi, non avere elementi imprecisi. Vi faccio un esempio, per esempio storico, che ha dato luogo a una sentenza altrettanto storica. Esce una direttiva, il mio esempio naturalmente sconta la mia memoria, per cui sarà un po' impreciso, ma vi do l'essenza. Esce una direttiva comunitaria che dice: oh, c'è una crisi di comparto industriale prodotta dalla stessa normativa comunitaria che ogni tanto chiude produzione, no? Barbabietole, non si possono più produrre più di tanto zucchero da barbabietola, bisogna chiudere gli impianti, così via, le acciaierie. Bene, questa direttiva contiene poi una norma che dice che gli stati sono tenuti a predisporre delle norme di attuazione che garantiscano ai lavoratori esodati un ammortizzatore sociale. Cioè, visto che l'impresa è chiusa per norma della comunità e visto che questo produce licenziamento, gli stati sono tenuti a produrre una serie di norme che consentono il recupero delle persone, i soliti ammortizzatori sociali e così via. Lo Stato italiano non si adegua, tanto per cambiare, e alcuni dipendenti, in testa il signor Frankovic di un'impresa del Veneto, vanno dal giudice e dicono: giudice, qua io c'è una direttiva, questa direttiva mi promette un ammortizzatore sociale, per favore di che mi si applica direttamente.
Il giudice dice, ma io non so se te lo posso applicare direttamente, perché questa è una norma che scarica sullo Stato la responsabilità di attuare questo meccanismo. Nel dubbio sollevo la questione della Corte di Giustizia, da cui la famosa sentenza Frankovic. E la Corte di Giustizia risponde, questa non può essere una considerata una norma direttamente applicabile, perché non è incondizionata, la sua applicazione è condizionata da un provvedimento dello Stato che dica quale soggetto pubblico, con quali soldi e in quali termini costruisce questo ammortizzatore sociale. Questo non lo puoi chiedere al giudice, perché il giudice non ha disponibilità dell'amministrazione pubblica né del bilancio pubblico, non può essere il giudice a creare un soggetto che si preoccupa, che può essere l'INPS, che può essere qualsiasi altro soggetto che si preoccupi di erogare questi soldi e dire in che forma questi soldi sono erogati, quanti soldi vengono erogati. Questi soldi vengono erogati solo perché sei disoccupato, ti chiedono anche di seguire dei corsi di qualificazione, sono tutte cose che richiedono un intervento discrezionale di tipo legislativo, senza il quale il giudice non può produrre dei surrogati. Questo è abbastanza chiaro. Poi ha finito col dire, benissimo, in questi casi non c'è effetto diretto, ma c'è obbligo del risarcimento del danno, e questa è la cosa ulteriore, ma non mi interessa per il momento. Per il momento mi interessa sottolinearvi questo problema. Di fronte a una norma, per chiedersi se c'è effetto diretto oppure no, non è che occorra leggere e rileggere la norma, occorre capire se quella norma è applicabile da un giudice oppure no, cioè se c'è il formato di una norma applicabile dal giudice, se è incondizionata, se la sua applicazione possa essere disposta dall'autorità giudiziaria o abbia bisogno di atti discrezionali dell'autorità legislativa o amministrativa, quella è la domanda. Ma una volta che si risponda positivamente a questa domanda, noi ci troviamo di fronte a norme con effetto diretto che sono prodotte da atti che non hanno diretta applicabilità, non sono disposte da regolamenti, ma sono disposte invece da atti diversi. E nel Van Gend parla a proposito del trattato, ma queste cose si possono riproporre per le direttive comunitarie. Ci possono essere direttive comunitarie che hanno effetto diretto. Ora, questo significa che il giudice si prende una bella, il giudice nazionale si prende una bella responsabilità, perché se ha effetto diretto quella norma deve applicarla nel suo giudizio. Domani vedremo cosa succede nella legislazione italiana controstante. Se ha un dubbio deve rivolgersi alla Corte di Giustizia, cioè alla Corte di Giustizia chiederà se in queste circostanze la direttiva X può avere effetto diretto, e quando la Corte gli risponde sì, lui ha finalmente una norma certificata dalla Corte di Giustizia come norma a effetto diretto. La fonte di questa norma può essere qualsiasi cosa. E Van Genden Laws parlava di una norma di trattato che conteneva un divieto a istituire dazi. I divieti non sono sempre espressi in termini di divieti, sono espressi in termini spesso anche di principio. Per esempio, i trattati si fondano sulle famose quattro libertà, che sono un mantra dell'Unione Europea, e cioè le libertà di circolazione delle merci, circolazione dei capitali, dei lavoratori, dei servizi e poi la regola di concorrenza. Questi sono principi di libera circolazione. La Corte di Giustizia li ha tradotti in altrettanto divieti. Tu Stato hai il divieto di ostacolare la circolazione, per esempio, dei lavoratori. In quanto divieto, il trattato è fonte di norme direttamente applicabili. Il cittadino che si vede limitato nella sua libertà di circolazione da una norma dello Stato può ricorrere al giudice dicendo: ah no, tu mi devi applicare il trattato, il divieto di ostacolare la circolazione scritta nel trattato. E questo dà degli effetti anche sorprendenti. C'è una finestra nel vostro manuale, che forse avete già letto, che è del Herr Müller, che chiede chi cerca casa. In realtà non era Herr Müller, a me piaceva metterci Herr Müller, ma era un cittadino belga con cognome qualsiasi, ma il caso è un caso concreto. Ed è uno delle decine di casi che si sono posti e si continuano a porre. Tizio decide di andare a lavorare, se mi ricordo, a Modena, comune di Modena, si porta la famiglia e sta usando la sua libertà di circolazione in quanto lavoratore, protetta dal trattato. Chiede una serie di cose. In quel caso chiedeva di essere inserito nella graduatoria per gli alloggi pubblici, ma potrebbe essere l'accesso all'asilo per suo figlio, altro caso, oppure può essere lo sconto per lavoratori sul tessera ferroviaria o del trasporto pubblico, oppure può essere l'estensione dell'assistenza sanitaria alla moglie, forse alla compagna e persino al convivente omosessuale, perché queste sono tutte evoluzioni della giurisprudenza. Per cui chiede una serie di cose che dovrebbero parificare la sua posizione, quella dei lavoratori nazionali. Quello è il primo caso in Italia, che è arrivato dalla Corte di Giustizia, poi rimbalzato dalla Corte Costituzionale, e su cui che a sua volta ha fatto una sentenza importante, e la Corte di Giustizia ha detto: o sta con il principio di libera circolazione dei lavoratori la norma interna che... E poi ci aggiunge che cosa? Che nega l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, che nega l'accesso a parità di condizioni all'asilo nido, che nega l'accesso all'assistenza sanitaria e così via. Fantastico, perché capite che questo è un meccanismo assolutamente fantastico di produzione di regole. Noi partiamo da un principio di trattato, che è sostanzialmente un principio costituzionale, vuotissimo di significato, o meno diciamo non circostanziato nel suo significato, perché chi ha scritto libera circolazione dei lavoratori vuol dire che uno può decidere di andare a lavorare in Germania e deve essere trattato come se fosse un lavoratore tedesco, ma questo come se implica tutto quel fascio di rapporti giuridici ed economici che stanno intorno alla condizione del lavoratore. E lo stesso può essere per le imprese. Se tu esci con la tua impresa e te la trasferisci o apri un'impresa in un altro paese, tu devi essere messo nelle stesse condizioni in cui sono le imprese di quel paese. Tutte, nessuna esclusa. E questo capite che sono norme costituite da divieti, per cui incondizionate, che si possono applicare a una infinita casistica di possibilità, di casi concreti, e per cui producono continuamente norme giuridiche nuove in qualche modo. Principi come spesso in questi casi che sono esprimibili o possono essere tradotti in divieti, non è importante che siano scritti come divieti, ma che possono essere scritte, non è importante che siano scritte le disposizioni come divieti, l'importante è che le norme che si ricavano da queste disposizioni possono essere descritte come divieti, in quanto divieti non sono condizionati, perché i divieti sono secchi, e che si applicano a tutte le fattispecie che sono sussumibili rispetto alla fattispecie vietata. Se è vietato ostacolare la circolazione di tutto ciò che può essere eretto o può essere considerato o può essere interpretato come ostacolo, ricade nell'effetto del divieto, per cui è contro il diritto comunitario, e il cittadino che è interessato può rivolgersi al suo giudice pretendendo che il giudice applichi la disposizione comunitaria. Questo è uno schema potentissimo. Domani vedremo che cosa vuol dire applicare la norma comunitaria in rapporto alle norme interne, ovviamente.